Domenica 15 aprile 2018 nasce a Locarno la International Chamber Philharmonic Orchestra of Switzerland, una nuova realtà musicale strettamente legata al territorio, ideata da due ex studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, Lello Narcisi e Francesco Corbo. In occasione delle prove per il primo concerto a Locarno, abbiamo incontrato il maestro Francesco Corbo, che della compagine è il direttore principale e organizzatore. Buongiorno maestro e benvenuto a Rete 2.
Salve, molto lieto.
Maestro Corbo, che cos'è l'ICPO e come è nata l'idea per questa iniziativa?
Innanzitutto grazie per avermi invitato, per avermi dato questo spazio per poter presentare questo progetto che per me è molto importante. Ha detto bene, noi utilizziamo per questo nome lungo un acronimo che è ICPO. Si tratta in sostanza di un progetto di costruzione di un'orchestra giovane, professionale, con un organico che a nostro modo di vedere è innovativo, perché si basa poi sulla presenza nell'organico stesso di gruppi da camera già esistenti, attivi sulla scena musicale nazionale e internazionale. Diciamo che l'idea è venuta sia a me che a un mio carissimo amico che si chiama Lello Narcisi, flautista e docente di flauto presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. È una storia un po' simpatica perché comunque noi siamo due amici di vecchia data e veniamo dallo stesso paesino in Puglia. Abbiamo studiato nella stessa scuola di musica, lui è un po' più giovane di me, quindi è andato via dalla scuola di musica un po' più tardi. Abbiamo frequentato lo stesso conservatorio, anche se in sezioni distaccate, nel capoluogo pugliese, a Bari. E niente, è stato molto interessante perché poi si può davvero dire che questa orchestra è nata davanti a questo caffè, perché ci siamo un po' scambiati le nostre esperienze, le nostre idee, abbiamo trovato coincidenze concettuali, coincidenze di intenti. Chiaramente il discorso è caduto subito sulle nostre esperienze lavorative, musicali, lui come flautista, io come direttore d'orchestra. Quindi avevamo individuato alcuni punti che secondo noi si potevano, diciamo, migliorare nei meccanismi che ci sono nelle orchestre stabili o in altri gruppi, eccetera. E quindi abbiamo pensato, quasi per scherzo, sarebbe bello fare un'orchestra nostra dove mettere i nostri principi, dove lavorare così come vogliamo noi. Che le trattative sono andate avanti per un paio di anni, poi alla fine abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo detto ok, facciamolo. E a gennaio del 2017 poi ci siamo incontrati al Conservatorio della Svizzera Italiana con altre quattro persone e abbiamo fondato un'associazione, che è l'Associazione degli Amici dell'ICPO, che si occupa della gestione amministrativa dell'orchestra. Ecco, abbiamo fatto un po' il percorso a ritroso, perché abbiamo prima voluto creare una struttura alla base che si occupasse dell'amministrazione dell'orchestra, anche se non avevamo l'orchestra, e proprio perché volevamo essere sicuri che nel momento in cui avessimo avuto l'orchestra potevamo avere i mezzi per sostenerla, potevamo avere poi la struttura per far suonare i musicisti, un'aula dove provare, eccetera. Quindi diciamo che abbiamo cominciato un po' da quello per cui i musicisti non sono di solito avvezzi, ecco. Avremmo voluto fare molto prima il nostro primo concerto, ma questa è stata un po' l'idea.
Dunque un metodo innovativo.
Più che altro è innovativo l'approccio, perché come le dicevo l'organico è formato per la maggior parte da gruppi da camera già esistenti sul mercato musicale. Noi abbiamo per esempio il trio Il Furibondo, che è composto da Liana Mosca del Giardino Armonico, Marcello Scandelli, Gianni De Rosa. Abbiamo anche un altro quartetto, si chiama Quartetto Antelami, con Igor Cantarelli, Gregorio Buti, Gian Andrea Guerra e Luca Moretti. Però abbiamo anche per esempio degli ensemble nuovi, vale a dire per esempio c'è un ensemble di giovani musicisti che frequentano poi il Conservatorio della Svizzera Italiana, si chiama il Quartetto Epos, sono dei giovani veramente in gamba che comunque sono già abbastanza conosciuti qui nella scena musicale ticinese.
Quali sono i modelli cui guardate per lo sviluppo di questa compagine?
Ma in realtà quando noi abbiamo deciso di far partire il progetto non ci siamo ispirati ad un modello in particolare, proprio perché per noi i principi che vogliamo applicare sono questi, salvo poi vedendo durante la fase di sviluppo del progetto che, come diceva lei, ci sono delle orchestre che sono affini a noi in questo senso, almeno da un punto di vista concettuale chiaramente. Diciamo che se proprio ne devo citare una, io mi sento molto vicino, molto affine per esempio all'orchestra Mozart, che voi avete avuto la fortuna di ascoltare qui a Lugano poco tempo fa sotto la direzione di Haitink. Ricordo per esempio che Abbado, imbottigliato nel traffico di Firenze, arrivò con molto ritardo, e per un direttore d'orchestra è una cosa terribile arrivare in ritardo, e lui era molto nervoso quel giorno. Ma ricordo che i musicisti non approfittarono di quel ritardo per bere il caffè o per farsi un toast o qualsiasi altra cosa. Loro studiavano sul palcoscenico. Io rimasi davvero colpito. E invece lì era assolutamente normale che la mezz'ora di ritardo che c'era stato, non imputabile a loro, si doveva per forza recuperare per l'obiettivo finale, che era la sinfonia. Ecco, questo è l'approccio che a me piace per fare musica. E i musicisti che hanno aderito al nostro progetto lo sanno e pensano esattamente come noi. Noi abbiamo un regolamento d'orchestra dove questa cosa è esplicitamente scritta, vale a dire che se il brano non dovesse essere a puntino, diciamo, la prova può essere prolungata.
Maestro Corbo, qual è il ruolo di un direttore in un'orchestra da camera che teoricamente potrebbe suonare senza una vera e propria guida?
Beh, allora, prima di tutto vorrei fare una precisazione. È vero che nel nostro nome c'è il termine chamber, ma ciò è riferito soprattutto all'intento del fare musica, non tanto al numero, perché noi comunque possiamo contare su una compagine fissa minima di 40 persone, 40 elementi. Quindi l'orchestra è sicuramente un'orchestra sinfonica, che però suona con intento da camera. Quindi già da questo punto di vista la presenza del direttore chiaramente è più giustificabile, se vogliamo. In ogni caso, bisognerebbe chiedersi anche il motivo per il quale ci sono sempre più compagini, più orchestre che suonano sempre il direttore. Io faccio due esempi per citare quelli più famosi, per esempio l'orchestra Spira Mirabilis, un'orchestra italiana, e il Colibri Ensemble di Pescara, un'orchestra nata quasi per gioco, ma che comunque da 5 anni a questa parte sta facendo furore in una realtà culturalmente nemmeno tanto stimolante, insomma. Probabilmente è proprio per questo, vale a dire, bisogna capire un attimo, come diceva lei, che funzione, qual è il ruolo del direttore d'orchestra, che cosa fa esattamente il direttore d'orchestra. Io penso che il ruolo del direttore d'orchestra, che sia un'orchestra da camera, un'orchestra sinfonica, è sempre lo stesso. Deve essere alla fine un consulente, il primo dei consulenti dei musicisti. Chiaramente io ho a che fare con dei musicisti nella mia orchestra che sono dei diamanti, però chiaramente il direttore deve segnare una via, una strada, in modo che tutti quanti poi vadano in quella direzione. Mi ricordo per esempio quando studiavo direzione d'orchestra a Lucerna sotto la direzione di Ralf Weicker. Lui aveva studiato in Austria all'Università di Vienna con Swarovski e ci raccontava sempre che Swarovski amava dire che il direttore d'orchestra deve essere l'avvocato del compositore. Vale a dire, si parte sempre comunque dalla partitura e si fa un percorso a ritroso per cercare di interpretare ciò che il compositore attraverso la partitura volesse trasmettere al musicista o comunque al pubblico, eccetera. Questo è il nostro lavoro anche in un'orchestra da camera. E nella nostra realtà, dove alla fine l'orchestra può essere splittata anche in ensemble più piccoli, il mio sogno sarebbe, per esempio, se si affronta un repertorio barocco, dove effettivamente la figura del direttore d'orchestra, secondo il mio punto di vista, è superflua, poter fare le prove con loro, poter indicare la via, poter collaborare con loro e poterli lasciare soli sul palco, perché penso che il direttore d'orchestra debba essere al servizio della musica, debba riconoscere quando è il momento di mettere da parte il proprio ego e di stare dietro le quinte.
Il tema più delicato per le realtà musicali nascenti è quello dei finanziamenti e delle retribuzioni. In quanto aggregato democratico di musicisti, come affronterete la questione?
Sì, noi abbiamo denominato questo modo di retribuire i musicisti ecosolidale, proprio perché noi riteniamo che i mezzi, no, che abbiamo a disposizione debbano essere distribuiti in maniera equa tra tutti, e quindi in questo c'è anche l'amministrazione dentro. Non so se la cosa prenderà piede, ma noi stiamo lanciando il messaggio. E per il primo concerto, per esempio, questo messaggio è stato recepito molto bene da finanziatori privati che hanno aderito alla campagna che abbiamo cominciato a novembre 2017, acquista un musicista, vale a dire abbiamo fissato questo fattore e chi voleva contribuire alla realizzazione del primo concerto ha effettivamente pagato la quota che ci costa un musicista. Abbiamo avuto finanziatori, alcuni molto generosi, altri meno generosi, ma abbiamo potuto vedere che quest'idea, diciamo quest'idea nuova, ha trovato parecchi sostenitori. Non per niente per il primo concerto ci sono state diverse istituzioni che ci hanno aiutato, se non dal punto di vista finanziario, da un punto di vista logistico, che comunque in termini finanziari è equivalente. Primo tra tutti il Conservatorio della Svizzera Italiana, che ci ha dato la possibilità di fare le audizioni l'anno scorso e ci ha fornito per esempio l'aula magna del conservatorio per un'introduzione dell'orchestra in maniera del tutto gratuita. Oppure la città di Locarno, che ci ha dato il suo patrocinio, o la SUPSI, che ci ha fornito appunto le stanze per poter provare, o addirittura per esempio anche il Palagiovani di Locarno ci ha dato una tariffa agevolata per ospitare i ragazzi e loro hanno un'aula dove noi possiamo provare e ce l'hanno data gratuitamente anche per i prossimi concerti. Poi per esempio c'è l'agenzia di comunicazione Mazzantini, con cui io sono andato a parlare personalmente, ho esposto il programma, loro erano entusiasti del nostro progetto, hanno deciso di sostenerci. E la ciliegina della torta è arrivata poi la settimana scorsa, a venerdì, questa è una notizia nuovissima e fresca, dove la fondazione Ernst Köhner ha deciso di finanziarci una buona parte della prima stagione con un cospicuo contributo, diciamo.
Avete già un calendario di massima della prossima stagione?
Esiste il calendario, noi abbiamo già una programmazione che vogliamo tentare di portare avanti. La stagione consta in 5 concerti. Ci sposteremo per il primo anno tra Lugano e Locarno. Appunto, il prossimo concerto si svolgerà il 3 novembre 2018 al Teatro di Locarno. Invece poi abbiamo altre date, per esempio il 6 gennaio faremo un altro concerto sempre a Lugano nell'Aula Magna del Conservatorio. Poi abbiamo altre due date, il 4 maggio 2019, dove suoneremo al Palexpo di Locarno, e al 29 di giugno nell'auditorio Stelio Molo della RSI qui a Lugano.
Il primo concerto, che comprende musiche di Grieg, Penderecki, Strauss e Bizet, sembra essere un vero e proprio showcase.
Sì, è così. In effetti il primo concerto ha questo tipo di repertorio proprio per questo motivo. Chiaramente la stagione ha una programmazione che viene fatta in collaborazione con una musicologa che si chiama Claudia Ferrari, che sta curando la co-direzione artistica. Abbiamo dato dei titoli anche ai concerti, per esempio il concerto del 3 novembre si chiama Il passato diviene presente, dove noi affronteremo un repertorio in realtà di autori del Novecento che si cimentavano con le forme classiche. Quindi appunto suoneremo delle trascrizioni di Shostakovich della Pastorale e Capriccio di Scarlatti, oppure Monumentum pro Gesualdo di Stravinsky, chiaramente la Sinfonia Classica di Prokofiev, in questo senso. Appunto c'è sempre un fil rouge nelle programmazioni dove affronteremo la forma ciclica, quindi con musica di Haydn, Mendelssohn, Schubert, eccetera. Un programma dedicato al XX secolo, quindi con musica di Bartok, di Copland e di Berio, e l'ultimo concerto che andrà a chiudere la stagione, dove si suonerà la quarta Sinfonia di Brahms, Verklärte Nacht di Schönberg e appunto il trio Satz in si bemolle maggiore e di Schubert. Ecco appunto, l'idea comunque è sempre quella in ogni concerto di avere come minimo un brano di musica da camera che i vari ensemble suoneranno senza il direttore.
Thank you.
Maestro Corbo, se dovesse immaginare uno sviluppo per l'International Chamber Philharmonic Orchestra of Switzerland, come se lo immagina?
Ma nel nostro futuro vedo innanzitutto comunque una strada in salita, perché c'è tanto lavoro da fare da questo punto di vista, ma noi non ci scoraggiamo, insomma, cercheremo di fare del nostro meglio. Quello che mi piacerebbe fare, appunto, noi abbiamo risposto alla fine ad una esigenza chiestaci anche da tanti musicisti, studenti, laureandi, laureati vicini al Conservatorio della Svizzera Italiana, di creare diversificazione dell'orchestra non solo nella città di Lugano ma anche nel Canton Ticino, e quindi noi vorremmo agire appunto in questo senso, cioè creare una realtà comunque dove i musicisti possano sentirsi a casa, anche coloro i quali per esempio studiano in conservatorio, perché abbiano uno stimolo per sentirsi legati anche al Canton Ticino, non dover andare necessariamente poi nella Svizzera tedesca per cercare un posto eccetera, no? Molti scelgono il Conservatorio di Lugano chiaramente per l'altissima qualità che viene offerta nel corso di studio, ma diciamoci la verità, il Ticino ha un paesaggio bellissimo, un clima fantastico, tantissimi rimangono qui anche per quello, quindi sarebbe bellissimo insomma se ci fosse qualcosa che li potesse motivare a rimanere anche qui. Chiaramente mi piacerebbe che l'orchestra diventasse stabile in modo da poter comunque creare delle sinergie con attori culturali del Canton Ticino. Un sogno sarebbe poter per esempio creare contatti con la scuola di Mitri per la nostra idea di allargare la diffusione della musica classica anche ad un pubblico più giovane, e chiaramente vedere se è possibile creare anche dei collegamenti per esempio con l'Accademia Stauff di Cremona, visto che quella è una fucina di ensemble da camera e di musicisti eccezionali in questo senso. Faremo del nostro meglio.
Dunque noi le facciamo i migliori in bocca al lupo.
Crepi lupo.
Ricordiamo agli ascoltatori che il primo concerto dell'International Chamber Philharmonic Orchestra of Switzerland si terrà domenica 15 aprile alle ore 17:30 presso la chiesa di San Francesco a Locarno, e non ci resta che ringraziare il maestro Corbo per questa bella chiacchierata. Naturalmente speriamo di riaverla presto, nostro ospite, per parlare delle vostre future iniziative.
Lo spero anch'io, è stato molto gentile, grazie mille per avermi invitato ancora.
A presto!
Thank you.